Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta L'ombra delle voci. Alla scoperta del ghostwriting, con Sara Infante e Ivan Scudieri.
Ben ritrovati, cari amici di podcastbook.it, ancora un appuntamento con l'ombra delle voci alla scoperta del ghostwriting, ma ovviamente non sono solo, c'è la regina del podcast che risponde al nome di Sara Infante. Ciao Sara!
Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori e oggi c'è una persona che ho particolarmente a cuore, ma che lascio presentare a te.
Mamma mia, che onore e che onere che mi stai dando, perché abbiamo il piacere di avere qui con noi all'interno dell'Ombra delle Voci Davide Faletta, che è un consulente editoriale che lavora con una redazione di professionisti nel settore editoriale. Ciao Davide!
Ciao Ivan, ciao Sara, grazie mille per avermi ospitato qui al vostro podcast.
Grazie a te per essere intervenuto. Partiamo subito con la nostra chiacchierata informale. Dunque, chi era Davide prima di diventare un consulente editoriale e di aprire un'azienda nel settore?
Ok, chi era Davide? Domanda molto interessante. Beh, Davide è un ragazzo assolutamente normale, frequentato normalissimi studi, liceo, poi successivamente università, e lavoricchiavo come consegna pizze per permettermi piccoli sfizi, insomma, da ragazzo. Subito dopo, però, nelle varie vicissitudini, ho iniziato ad amare la letteratura, non in giovanissima età, ma successivamente, proprio con gli studi universitari, appassionandomi alla crescita personale, alla lettura delle biografie, insomma, di persone che avevano combinato qualcosa di interessante. Questo mi ha portato a scoprire un mondo fantastico, che è il mondo dei libri, di cui sono felicemente innamorato e di cui ho la fortuna, ovviamente, di lavorare all'interno. Quindi, se mi dovessi definire chi sono, sono una persona che ha trovato la sua strada, ha trovato il suo lavoro e ha trovato la passione all'interno del suo lavoro, ecco, mi definirei così.
Quindi possiamo dire che questa è stata una delle motivazioni che ti ha portato a lavorare con l'editoria. Ma com'è nato? Come hai cominciato?
Come ho incominciato? Molto interessante anche questa. Beh, come sempre nella mia giovane esperienza, comunque sia, perché attualmente ho 28 anni e ho ancora moltissime cose da scoprire, moltissime cose da imparare. Anzi, quello che dico spesso è che riesco a imparare veramente, veramente da tutti e fortunatamente riesco a dare anche valore veramente a tante persone, quindi questo mi rende molto felice. Ma come tutte le cose sono nate per coincidenze. La coincidenza fatidica di quel giorno aver preso in mano quel determinato libro. Quel determinato libro mi ha portato ad approfondire sempre di più la tematica del cosiddetto self-help, autoaiuta, aiuto, insomma, crescita personale, per dirla appunto in nicchia italiana. Mi ha fatto comprendere che si poteva ambire di meglio, ecco, nella vita, nelle proprie esperienze, crescere lavorativamente, ma anche proprio come persone, come esseri umani. Questa è stata la svolta. Perché? Perché sappiamo benissimo i social network come captano quello che andiamo a cercare, ci ascoltano, e tant'è che iniziavano a comparirmi davanti diverse pubblicità, soprattutto su Meta, su Facebook, di cui una molto interessante appunto citava il come pubblicare libri su Amazon. Nel 2017 io, interessato, perché appunto appassionato prima dei libri, per la coincidenza fortuita di prima, clicco, lascio la mia email, come sappiamo benissimo, e da lì inizia tutto un percorso. Capisco che una cosa che a me sembrava veramente complessissima, lo scrivere, il pubblicare il libro, è una cosa che oggettivamente è complessa se non sei all'interno, però ho iniziato a studiare, ad appassionarmi. Intanto non avevo nulla da perdere, perché studiavo all'università, facevo lavoretti saltuari giusto per potermi togliere lo sfizio di portare la ragazza a mangiare una pizza, insomma, cose del genere. Quindi non avevo nulla da perdere, non avevo responsabilità, non avevo nulla, e quindi mi sono buttato a capofitto in un'avventura, forse con l'unico merito di crederci in maniera straimportante sin dall'inizio. Quindi da lì è nato tutto.
Beh, l'hai detto, ma conoscendoti so perfettamente che sei un grande lettore. Allora ti vorrei chiedere, che tipo di letture credi che siano più efficaci per i professionisti e gli imprenditori di oggi?
Guarda, prendo tre libri che ho sulla mia scrivania. Uno è di Sergio Marchionne, uno è di Steve Jobs, tutte biografie, e uno è Il cigno nero di Nassim Taleb. Quindi quello che a me personalmente piace proprio sono le biografie, perché il trovare persone che in certi campi sono riuscite ad avere un certo tipologia di successo, non per forza lavorativo, anche personale, spirituale, è affascinante, perché mi rendo proprio conto di quante volte noi siamo chiusi in una certa bolla, Ma questa bolla sparisce in un attimo quando hai la via giusta, quando una persona ti riesce a far aprire gli occhi, a dare una visione. Ecco, se dovessi consigliare una tipologia di lettura, sicuramente le biografie, ma ovviamente anche la saggistica di ramo tecnico, se si è specialisti in qualche materia in particolare. Io sono appassionato di editoria e di marketing, quindi la mia libreria è piena di questa tipologia di libri, ma anche letture spirituali o più filosofiche, mettiamola così, appunto Il cigno nero di Nassim Taleb, Antifragilità, tutte letture che ti stimolano a uscire, a rompere determinati schemi. Ecco, queste sono le letture che leggo io in formato testuale, quindi libri fisici, in formato digitale, ebook, in formato audio, in formato YouTube. D'altronde, quello che dico ancora prima, io sono sì innamorato dei libri, ma ancora prima dei libri sono innamorato delle informazioni. E le informazioni, oltretutto questo è un podcast particolarmente fruito tramite audio, è tratta dell'informazione all'interno, quindi l'amore in primis è per le informazioni. Il format, il veicolo, è conseguenziale. A me piace ovviamente il libro, ma anche molti altri.
E dopo averti conosciuto un po' meglio, mio caro Davide, mi viene da farti una domanda, tornando a bomba sull'argomento del podcast, che poi è il ghostwriting. Come selezioni i ghostwriter con i quali collabori e soprattutto quali credi che siano le principali caratteristiche che un ghost debba avere per essere concorrenziale sul mercato?
Domanda da $1,000,000, ma proverò a rispondere fornendo una mia visione. Per me il ghostwriter è una persona che si cela dietro un'altra persona che vuole esprimere le sue idee, la propria anima talvolta in un libro. Quindi per forza di cose un ghostwriter, a mio modo di vedere, deve essere bilanciato da una certa dose di creatività, deve essere anche analitico comunque sia. Bisogna far sì che processi e persone siano fuse in un'unica entità. A me piace molto vedere, ad esempio, come definiamo i ghostwriting interni, sono artigiani di parole. Artigiani di parole è un termine molto interessante perché ti permette proprio di comprendere il fatto che ci siano delle persone adibite a creare dei meccanismi narrativi che ti permettono di iniziare dalla pagina 1 di un libro a finire alla pagina X di un libro, avendo una sorta di fluidità. Fluidità che però non è sono un inventore, sono un creativo, ma ci deve essere anche una certa fase di proceduralizzazione, di analisi, guidare l'autore poi tendenzialmente in un processo e farlo sentire dentro il processo in ogni fase, perché i libri possono nascere dal nulla su tentativi e tentativi, oppure si può serializzare qualcosa di fruibile che funziona appunto in un processo e farlo iniziare, farlo terminare secondo tempistiche, secondo metodo. E questo è quello che guardo, quindi una persona che si sappia, che poi tradotto in speech che cos'è? Una persona che sappia scherzare, sia empatica, ma quando c'è da lavorare ci si rimbocca le maniche e si lavora.
Ma io personalmente mi accodo, anche per collegarmi alla prossima domanda, posso dire che avendo collaborato con Davide, stando io nel team creativo, ho visto veramente anche il suo modo di approcciare non solo i ghostwriter, ma di gestire l'intero processo. Noi più volte qui abbiamo visto come il ghostwriter sia il manager del processo creativo e Davide invece è proprio il deus ex machina, mi viene da dire, della sua redazione, e quindi si trova veramente a gestire questa complessità enorme e lo fa in una maniera incredibile. Ci siamo trovate spesso anche con altre ghostwriter colleghe che hanno collaborato con te, Davide, e tutte siamo concordi nel dire che nonostante la giovane età hai delle capacità, delle competenze di gestione veramente fuori dalla norma rispetto ai tuoi coetanei. Detto questo, la domanda che invece potrebbe essere molto interessante per i ghostwriter, comunque chi lavora con la scrittura, che ci sta ascoltando, è come riesci a gestire l'autore, perché tu hai una capacità incredibile proprio di entrare in empatia con l'autore e di accompagnarlo in ogni singolo processo senza lasciarlo mai. E allora ti chiedo non solo come approcci l'autore, ma anche come riesci a gestire il rapporto con tutti gli altri componenti della tua squadra.
In una parola, non è semplice, anzi più di una parola, però è questo il riassunto. Non è semplice, ma allo stesso tempo è stimolante, e io sono dell'idea che alla fine basta un'azione per esserci: alzare il telefono e chiamare le persone, instaurare una relazione, un dialogo, esserci, ma esserci non a fatti quando devi mandare la contabile amministrativa, è esserci proprio come persona. Ed è una cosa che mi è sempre piaciuta, anche perché io ho profondo rispetto e stima di tutti gli autori che si decidono di affidare alla mia relazione, alla mia redazione, ma in generale a tutti gli autori che decidono di investire tempo, energia nella creazione di un libro, tant'è che tratto queste dinamiche con i guanti di velluto in questo senso. Esserci è importante, è importantissimo, e alla fine bisogna avere solo un grande dono che forse nel tempo sto iniziando a percepire qual è, quello della gentilezza. Alla fine, se sei una persona a modo, che sa stare tra le altre persone, si sa comportare, puoi anche erogare un servizio normale, però lo rendi superlativo proprio per il tuo modo di approcciare certe dinamiche relazionali. Ora, il servizio che eroghiamo ambisce sempre al successo assoluto, ma il successo, come sappiamo benissimo, è un insieme di fattori che dipendono sia da noi sia non da noi. Purtroppo ci sono certe dinamiche che non possiamo manipolare né toccare, però quello che possiamo fare è sicuramente essere professionisti, essere professionali e esserci per chi decide di affidarsi a noi. E questo è il mio modo di pensare, modo che comunque sia riflette molto la tematica di Amazon, perché Amazon ha fatto i suoi numeri perché c'è per il cliente, e su questo non gli si può dire assolutamente nulla. Ecco, io vorrei prendere la filosofia Bezos, se mi posso permettere il mio piccolo, e applicarla in un sistema, andando a erogare un servizio che per me è più di un servizio, è il motivo che mi sveglia dal letto alle 7, mi fa mettere la sveglia alle 8, essere già in pista a lavorare. Cerco di rifletterlo in ogni cosa, e una delle più grandi sfide indubbio che sia quella della delega, perché comunque sia sono una persona abbastanza precisa, abbastanza puntigliosa su certe dinamiche, soprattutto quelle che prima facevo io in primis, poi ho dovuto delegare ovviamente per crescita strutturale. E niente, però comunque sia una delega fatta bene, una delega con processi, una delega con anche inserimento di automazioni proprio interne di team, una delega con trasferire la mentalità, parlare, esserci non solo per i clienti, ma esserci proprio anche per il team. Ciao Sara, come sta andando la tua vita? Cosa ti è successo ieri, Ivan? Cosa ti è successo? Esserci. Questo crea un ambiente di lavoro dove tutti si sentono stimolati, si sentono valorizzati non solo oltre il compenso, che è una cosa comunque sia non banale, perché c'è un'unità, c'è una progettualità, c'è una visione comune. E questa è un pochettino la mia sfida attualmente. Leadership e delega, e poi scalabilità. Ovviamente andiamo a offrire un servizio che è sartoriale, per cui ovviamente non possiamo aprire il battente 100.000 persone, però un'altra sicuramente sfida interessante sarà quella di allargare la redazione, quello sicuramente.
Ottimo, io ti auguro veramente che sia così, ma sarà così conoscendoti. Ti faccio un'altra domanda invece: quali sono a questo punto le sfide più significative che incontri in questa attività e come le affronti?
Le sfide più significative che affronto quotidianamente sono le sfide con la tecnologia. È indubbio che la tecnologia è un grande acceleratore, ma comunque sia bisogna anche sbatterci la testa molte, molte, molte volte per far funzionare determinate cose. Se le persone comunque sia si riescono a gestire avendo un modo di fare, insomma, da essere umano a essere umano, con la tecnologia ecco ci si deve sbattere un po' di più la testa, e quindi vedi i vari canali distributivi, le piattaforme pubblicitarie, tutto quello che concerne questa fase. Sicuramente a livello di crescita persone e tecnologia devono andare di pari passo, quindi insomma sono sfide che comunque sia prendo filosoficamente, mi rimbocco le maniche, metto la sveglia, bevo il caffè, mi rimbocco le maniche e siamo in pista.
Che bello che ci sia un giovane professionista come Davide Faletta che abbia delle skills intanto così importanti, e la gestione di un team è qualcosa di molto utile, e lo dice uno che di mestiere fa il manager. Caro Davide, ma la domanda che mi viene da farti, tornando invece a bomba sul ghostwriting, è: come gestisci la confidenzialità sui progetti su cui lavora la tua agenzia, e soprattutto quali precauzioni prendi per garantire la privacy dell'autore?
Chiaro, assolutamente una tematica molto importante, di tutto rilievo. Questo viene gestito attraverso della contrattualistica fatta ad hoc, quindi accordi di non divulgazione, una contrattualistica fatta a modo che tuteli l'autore, in questo senso il cliente, il fornitore, in questo senso la redazione. Assolutamente sono cose che poi nel processo creativo di scrittura e pubblicazione vengono tutelate sotto forma contrattuale, o comunque sia, anche perché quello che sto notando sempre più spesso, ormai avendo mani in pasta su più di 50 progetti editoriali avuti e che sto avendo in questo momento, alla fine poi è un percorso quello del libro che non cresce dall'oggi al domani, è un percorso che si fa assieme con l'autore e si acquista anche una certa dose di amicizia, possiamo dire. Quindi i contratti valgono molto bene all'inizio e continuano a perdurare per tutta la durata del lavoro, ovviamente tutelando le rispettive parti, ma poi si crea un vero e proprio clima di amicizia che ti fa dire: è fantastico, io mi fido di te, tu ti fidi di me, siamo qua per lavorare, siamo qua per fare un bel progetto, nessuna voglia di fare cose altre che siano portare un libro al successo. E siamo qui a lavorare.
E siamo giunti alla mia domanda preferita, che voglio rendere un po' provocatoria, ma tanto Davide, so che con te gioco in casa in questo senso, e arriviamo all'argomento scottante della scrittura e l'intelligenza artificiale generativa. Allora, cosa succede? Ci avviamo verso un futuro in cui i libri verranno scritti dalle macchine? Credi che questo possa rappresentare in qualche modo una minaccia per il tuo lavoro, per il nostro lavoro? Cosa ne pensi?
Allora, penso che, io sono molto pro tecnologia, ma sono pro tecnologia solo dal punto di vista che ci sia una persona dietro pensante che ne sappia usufruire e che la sappia far rendere. Quindi, ma molte volte comunque sia, viene detto anche in vari talk show, nonché social, eccetera, tecnologia, quindi intelligenza artificiale senza intelligenza umana, non è un connubio, insomma, ideale. Sicuramente intelligenza umana e intelligenza artificiale possono creare, possono facilitare, possono velocizzare determinati processi, ma alla base comunque sia bisogna che ci sia una persona pensante che sappia mettere del suo, perché comunque sia... Com'è le aziende, insomma, anche leggendo diverse autobiografie, le aziende si basano su dei visionari e si basano su dei practitioner, della gente che mette in pratica la visione. Ecco, l'intelligenza artificiale può essere una grande pratica, una grande persona, tra virgolette, pratica, che mette in campo però una visione che deve essere data da una persona, perché solo la persona riesce a vedere oltre la barricata, oltre la siepe. È indubbio che l'intelligenza artificiale può farti arrivare a determinati risultati più velocemente, nel campo della scrittura, nel campo della tecnologia, del data science, nel campo delle immagini, anche ormai si riescono a fare dei quadri, caspita, con l'intelligenza artificiale. Sicuramente una cosa che ho sposato è il fatto di avere più amici che nemici, sia per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda le tecnologie. Le tecnologie è importante farsele amiche, perché è indubbio che è un trend, è una tendenza, ci si sta spostando verso quel modo di fare. Ecco, come sempre è un'evoluzione, non è una sostituzione, quindi si perderanno determinati lavori e se ne creeranno semplicemente di altri, più nuovi, più attuali, secondo l'andamento mondiale di mercato, eccetera, eccetera. Quello che è interessante è esserci su quel treno. Magari un giorno comandare una piccola locomotiva, un pezzettino di quel treno, chi lo sa, però sicuramente già essere lì sopra con consapevolezza e coscienza fa già l'80%, insomma, della torta, ecco. E in questo caso, quindi, per ritornare un attimino alla tua domanda, non la sento come una minaccia, per il semplice fatto che io sono in primis un utilizzatore attivo. Ovviamente c'è, se diciamo questa cosa al mio redattore, che invece lui è un artigiano di parole, magari la dice: sì, la utilizzo più per determinate funzioni di base, ad esempio la correzione di bozze, fantastica, insomma, con l'intelligenza artificiale se la si sa fare, però alla base comunque sia c'è un'intervista, c'è un dialogo, c'è una persona che pensa, che crea meccanismi, e poi solo dopo ci sono le rifiniture lasciate, perché no, a un'intelligenza artificiale guidata da un'intelligenza umana. Morale della favola, non la sento come una minaccia, la sento come una spinta, anche perché molti autori con l'intelligenza artificiale hanno iniziato a scrivere di più e si sono resi conto che una volta che ho scritto, sì, ma io non posso pubblicare sta roba. E quindi cosa fanno? Entrano in contatto con relazioni, con professionisti, con ghostwriter, con editor, con chi fa il mio mestiere, e da lì nasce tutto un altro processo, che è quello di pubblicazione, distribuzione, promozione. Quindi lo trovo un utile incentivo, ecco, proprio l'opposto quasi.
E quali consigli ti senti di dare ad un aspirante consulente editoriale per svolgere questa professione, ovviamente in modo concorrenziale?
Mettere le mani in pasta. Sicuramente fare tante esperienze, vasta esperienza. esperienze, perché la visione che deve avere un buon consulente editoriale, che come consulente affianca una persona, un autore, nelle decisioni più strategiche per la riuscita del suo libro, deve avere una visione d'insieme, deve avere competenze editoriali tradizionali, quindi sicuramente una gavetta in una casa editrice per vedere i meccanismi è più che consigliata, deve avere competenze di distribuzione digitale, quindi creare, pubblicare dei libri per suo conto, per amici e parenti, mettendo le mani in pasta nel mestiere, deve avere competenze di marketing, deve creare newsletter, deve acquisire dati, deve mandare email e comunicazione alla lista, deve anche saper vendere, perché poi comunque sia, se hai l'abilità ma non riesci a promuoverti a vendere, fai ben poco. Quindi sicuramente, per essere completi, insomma, un cyborg della consulenza editoriale, bisogna avere competenze verticali sulla pubblicazione tradizionale, sulla pubblicazione digitale, quello che a me piace definire editoria diretta, e successivamente, ma di pari passo, anche di marketing e promozione. Perché poi d'altronde cosa fa un consulente editoriale? Il consulente editoriale è colui che veicola la persona, l'autore in questo senso, nella corretta scrittura, tramite appunto collaboratori, non sono in primis io che scrivo, ma ad esempio è Sara, che è grandissima ghostwriter, che scrive, e altri colleghi, per poi, dopo aver veicolato la persona giusta, l'autore giusto, dal professionista giusto, sulla base di uno specifico progetto, c'è tutta la tematica della pubblicazione e la distribuzione, che in questo caso la fa in primis ad esempio il consulente editoriale. E questo è un pochettino quello che facciamo. Perché lo facciamo? Perché io ho una grande idea, nel senso, e più che altro è aver fatto diverse esperienze mi ha permesso di avere un'ampiezza di mercato discrezionale interessante, che sicuramente crescerà ancora di più nel tempo, ma a questo punto interessante. E quello di cui proprio mi sono reso conto è che tra l'autore e il mercato, in questo caso i lettori, meno intermediari andiamo a mettere, meglio è. Chi controlla le fonti di traffico controlla il mondo, perché controlla l'attenzione. Meta ci controlla, YouTube ci controlla, Google ci controlla, eccetera, eccetera. Amazon ci controlla. Quindi, saper da autore, o comunque sia da persona che vuole promuovere un qualcosa, dialogare direttamente con un canale distributivo, con una fonte di traffico, ti permette di avere una grande visibilità, che se sai utilizzare, sai fare le cose giuste, fatta al momento giusto, nel posto giusto, quella visibilità si trasforma in vendite, in conversioni verso un tuo prodotto o servizio più strutturato. Questo per dire cosa? Che le competenze di marketing ci devono essere, le competenze editoriali ci devono essere e le competenze umane ci devono essere. Questo trittico è un trittico che fa un consulente editoriale interessante, sicuramente.
Grazie Davide. Ultima domanda. L'ultima domanda riguarda un po' i libri che hanno caratterizzato, hanno segnato un po' la tua vita, però insomma l'andiamo a personalizzare. Quindi ti chiedo, qual è il libro che avresti voluto pubblicare tu e perché? E poi in conclusione, se vuoi, ti chiedo di raccontare in due parole la tua esperienza qui all'Ombra delle Voci.
Perfetto, Sara. Sì, guarda, se ti dovessi dire il prossimo libro che farò al mio prossimo autore, però tornando realistici, un libro che veramente ha fatto la differenza per me è stato Autostrada per la ricchezza di MJ De Marco, edito da Macrolibrarsi. È stato un libro che l'ho reputato importante, decisivo, perché è capitato proprio in un momento dove dovevo capire che strada imboccare. E quel libro, chiamandosi Autostrada per la ricchezza, mi ha fatto imboccare. Non sono assolutamente ricco, vengo però da origini umili, quindi tutto meglio ora di quello che avevo prima, però è stato sicuramente un libro che mi ha permesso di cambiare visione e da lì inanellare anche diversi altri libri, sempre, come dicevamo prima, di tematica crescita personale, biografie e poi saggistica, manualistica, tecnica per determinate aree che mi piace sempre di più approfondire. Insomma, si parte dal libro per avere un imprinting e poi la conoscenza si sviluppa anche in altri format. Però sicuramente il libro è uno degli strumenti di cui non potrei farne a meno. Per quanto riguarda invece il vostro podcast, Ivan, Sara, insomma, è fantastico che certe tematiche vengano portate alla luce, vengano portate in evidenza e vengano anche comunicate nella maniera corretta. A me fa veramente un sacco piacere essere qui con voi, perché state dando un valore gigantesco, grandissimo, alle persone che sono appassionate di queste tematiche e che trovano, insomma, in voi, e ora mi ci metto anch'io in mezzo, in noi, una comunicazione che insomma, può lasciare qualche spinta, qualche consiglio, anche se dovesse cambiare una microscopica frazione del pensiero di una persona, però aver scontato certe informazioni, beh, farebbe già una grandissima differenza. Io confido che sia stata utile, insomma, questo progetto, al vostro podcast, la mia intervista, vi abbia portato contenuti, voi sicuramente ne avete portati a me perché sono il vostro primo ascoltatore.
Veramente molto emozionanti le parole del nostro Davide Faletta, che sono contento che abbia apprezzato il nostro podcast e soprattutto che ci abbia dedicato del tempo. Grazie Davide.
Grazie a te Ivan, è stato un grandissimo, anzi un enorme piacere essere qui con voi.
Ti lascio salutare anche dalla nostra Sara Infante. A te Sara.
Davide, che dire, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato del tempo, per averci dato tanto valore, perché molti pensano che il ghostwriter rimanga nel suo angolino, e invece no, noi interagiamo con tantissime figure, e figure come la tua per noi sono fondamentali, non solo perché comprendiamo come poter rapportarci anche ad altre figure, ma come si lavora bene e come ci si rapporta all'autore. Quello che mi piace tantissimo di te è il fatto che tu sia un innovatore all'interno del settore editoriale, e c'è una parola che chi segue il podcast sa che io dico sempre, ma che credo ti calzi a pennello, che sia lateralità. Cioè hai una visione laterale di questa realtà, credo che potrai veramente fare solo grandi cose. Grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie mille a te Sara per queste parole di fiducia, mi riempiono di immenso, e ci vediamo all'interno di qualche progetto assieme.
Grazie ancora Davide. A questo punto Ivan, io saluto te, saluto anche tutti gli ascoltatori e vi aspetto alla prossima.
Grazie a Sara Infante e soprattutto grazie anche a Davide Faletta, consulente editoriale che lavora con una redazione di professionisti editoriali e che ci ha dedicato del tempo all'interno dell'Ombra delle Voci.
Podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web ha presentato L'Ombra delle Voci. Alla scoperta del ghostwriting con Sara Infante e Ivan Scudieri.